Eurofonica.
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 E neanche questo venerdì vi abbiamo lasciati soli. Eurofonica torna tutti i venerdì con il suo spiegone, l'aggiornamento settimanale con tutte le novità dal panorama politico, economico, culturale europeo. Io sono Caterina Moser e con me c'è Nicola Pifferi. Ciao Nicola.
Ciao Caterina.
Beh, direi per partire un po' soft, partirei con l'economia.
Partiamo soft, sì. Allora, gli scorsi giorni la Commissione Europea ha diffuso il Country Report. Che cos'è? Un report fatto annualmente che contiene un'analisi delle economie dei paesi dell'Unione. Quindi c'è anche un'analisi dell'Italia, c'è un'analisi di ogni paese dell'Unione Europea. Ovviamente si parla, diciamo in maniera preoccupante, dell'economia italiana, ma non solo. Nella stessa categoria ci sono anche la Grecia, che però prossimamente dovrebbe uscire da questi problemi e difficoltà economiche, e Cipro. Diciamo che la Commissione manifesta da un po' la sua preoccupazione, soprattutto su di noi, ma ora per l'esecutivo UE l'Italia ha ancora squilibri economici eccessivi.
Esattamente, e in questo report nello specifico la Commissione è critica su due punti in particolare: la quota 100 e il reddito di cittadinanza. Perché la quota 100, secondo la Commissione, non farebbe altro che aumentare la spesa pensionistica e peggiorare la sostenibilità del debito a causa dei suoi possibili effetti negativi sulla crescita. Mentre il reddito di cittadinanza pare troppo difficile da attuare e il suo successo dipenderà molto dai parametri che deciderà di applicare il governo nella distribuzione poi dei sussidi.
Nel rapporto inoltre la Commissione esprime la sua preoccupazione per il rischio contagio che la difficile situazione economica dell'Italia potrebbe avere sul resto dell'Eurozona a causa di quella mancata riduzione del debito pubblico che appunto la Commissione ci rinfaccia. Il debito italiano, l'ho detto, resta una potenziale fonte di contagio per tutta l'Eurozona.
Si è fatto sentire ovviamente Moscovici su questo, dicendo che la situazione italiana è preoccupante e il messaggio della Commissione è noto e forte. Dall'altra parte ovviamente non si è fatta attendere la replica di Conte, che ha detto: le scelte della politica economica e sociale possono essere varie, noi siamo convinti della nostra ricetta. Il rapporto dell'UE contiene stime di crescita che sottovalutano l'impatto delle misure economiche che abbiamo varato e che avranno invece effetti nei mesi a venire. Staremo a vedere,
ma diciamo che se al momento il rapporto Italia-UE sta avendo qualche difficoltà, quello con l'Ungheria si sta incrinando molto molto di più, quindi diciamo che noi italiani forse possiamo dormire sonni più rilassati dei colleghi, degli amici ungheresi. Orban, premier ungherese, con la campagna elettorale del suo governo ha definito Juncker, il presidente della Commissione, come responsabile delle politiche europee che mettono in pericolo la sicurezza dell'Ungheria. Nei giorni successivi questi attacchi hanno avuto due effetti: il primo, la risposta di Bruxelles; il secondo, la richiesta di espulsione di Fitz, il partito di Orban, dal gruppo dei popolari europei.
Esattamente, infatti nel PPE, su iniziativa di Belgio, Lussemburgo e Svezia, è partita proprio una campagna per richiedere l'espulsione del partito ungherese. A spiegarlo all'ANSA è stata Anna Maria Corazza Bildt, l'eurodeputata del partito moderato svedese, che ha detto: per quasi 10 anni c'è stato un dialogo per portare Orban in linea con i nostri valori e principi, ma il risultato in Ungheria è che la situazione dei diritti fondamentali e dello Stato di diritto si sta deteriorando. Ha voltato le spalle ai valori del PPE, è ora di considerare se appartiene o meno alla nostra famiglia.
E anche se ancora non sappiamo con certezza se Orban se ne andrà, se rimarrà, se sarà cacciato, questa spaccatura del PPE su Viktor Orban preannuncia quello che potrebbe accadere dopo le elezioni europee, se i partiti nazionalisti e sovranisti usciranno vincitori dalle urne e su come verranno mischiate le carte in tavola a livello di Unione.
Esatto, ma adesso vi vogliamo raccontare un'altra storia, perché forse il nome Elisaveta Peskova non vi dice nulla, ma in questi giorni in realtà il suo nome ha fatto parlare, perché lei è una 21enne russa che vive tra Parigi, Mosca e Bruxelles, e recentemente Radio Free Europe ha scoperto che lavora come tirocinante per l'eurodeputato francese di destra radicale Americ Choprad. E voi direte: cosa c'è di strano? Boh, forse potrebbe essere strano che una russa sia stagista all'interno di un'istituzione europea, ma la cosa in realtà che potrebbe essere un problema è che lei è la figlia di Dmitry Peskov, cioè il portavoce del presidente russo di Vladimir Putin dal 2000 e invece dal 2012 capo del suo ufficio stampa. Quindi questa ragazza Peskova ha accesso, diciamo potenzialmente, a tutta una serie di documenti riservati e invece accesso reale a tutti gli edifici del Parlamento europeo. Diciamo che questo potrebbe essere un problema per una persona così vicina alla cerchia del presidente di un paese considerato ostile, diciamo, all'Unione Europea.
Choprad, appunto il parlamentare, è stato eletto al Parlamento europeo nel 2014 nelle liste del Front National di Marine Le Pen, ma in seguito ha rotto con il suo partito e si è unito alle FDD, l'Europa della Libertà e della Democrazia Diretta, di cui fanno parte anche il Movimento 5 Stelle e il Partito Indipendentista Britannico. E da tempo Choprad si è mostrato molto vicino alla Russia. Rispondendo via email alle domande di Radio Free Europe, Choprad ha ammesso che Peskov lavora con lui e ha difeso la sua assunzione. Infatti ha detto: sì, la signora Peskova è figlia di una persona molto importante nella Federazione Russa, ma in quanto studente ha diritto, come tutti gli altri giovani, a fare uno stage come parte del suo percorso di studi.
E come dargli torto, diciamo. Dovremmo solo capire se sotto c'è qualcos'altro o se la situazione è sotto controllo.
Ma ci pensiamo noi qui a controllare, eh?
Ma ci pensiamo noi. Non si può fare niente. Noi ci proviamo a non parlare di Brexit, ma è impossibile. Perché alla fine Jeremy Corbyn l'ha detto veramente: il leader dei laburisti è favorevole a un nuovo voto pubblico della Brexit.
L'ha
Ora,
detto!
l'ha detto, esatto. Era da tanto che se ne parlava e si diceva forse qualcuno si sbilanciava un pochino, ma adesso finalmente l'ha detto. Mercoledì, infatti, il Parlamento britannico ha respinto il piano alternativo su Brexit che è stato presentato al Partito Laburista, bocciandolo con 323 voti contro 240. E appunto i laburisti avevano detto: se non lo accettate, noi chiederemo un nuovo voto pubblico. Questo emendamento che hanno proposto comprendeva un'unione doganale tra Regno Unito e Unione Europea, l'allineamento delle regole del mercato unico e la permanenza del Regno Unito nelle agenzie europee.
Intanto la nostra amica Theresa May apre alla possibilità di ridiscutere il termine del 29 marzo, la data X che sancirebbe ufficialmente l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea. Anche se dovrà essere uno spostamento breve e quasi di certo, lo si potrà fare una volta sola, così appunto è stato detto. Intanto aspettiamo con ansia il 12 marzo, dove ci sarà, il giorno in cui ci sarà il voto del suo nuovo piano negoziato. E se non dovesse essere approvato, Caterina?
Beh, diciamo che se non dovesse essere approvato, Theresa May ha garantito che il 13 marzo il Parlamento avrà la possibilità di votare su un eventuale no deal, così che il Regno Unito possa uscire senza accordo dall'Unione Europea solo a seguito di un esplicito consenso in tal senso da parte del Parlamento. Se invece il Parlamento dovesse rifiutare il no deal, ci sarebbe invece il 14 marzo un voto per richiedere un'estensione della scadenza dell'articolo 50. Ma attenzione però, perché questa estensione della scadenza dell'articolo 50 dovrebbe tra l'altro essere poi approvata all'unanimità da tutti gli altri 27 stati membri dell'Unione Europea, quindi diciamo che la strada ci sembra ancora parecchia lunga.
Ebbene sì, la strada sarà ancora lunga, ma c'è da dire che tutta questa strada, tutto questo gran casino, possiamo dirlo, che è nato dalla scelta del Regno Unito di lasciare l'Unione Europea, in realtà sta insegnando a tutti gli europei, che forse l'UE così tanto schifo non fa. Infatti è uscito un sondaggio, poi adesso Caterina me lo racconterai, che dice che secondo un terzo degli europei dopo la Brexit staremo tutti peggio e che quindi era meglio rimanere assieme, giusto?
Esatto, è il risultato di una ricerca della prestigiosa fondazione tedesca Bertelsmann che si intitola Will Be Fine: How People in the EU27 View Brexit. Quindi come le persone dei 27 stati membri vedono la Brexit. La trovate sul sito youopinions.eu. È una ricerca di Catherine De Vries e Isabel Hoffman. Questa stessa fondazione aveva fatto uno studio nel giugno del 2016 a ridosso del referendum britannico e si chiamava Keep Calm and Carry On, dove si era studiato come i cittadini dei 27 vedevano la possibilità del Regno Unito di lasciare l'UE. I risultati erano stati chiari: la maggior parte degli europei volevano che rimanesse all'interno dell'Europa. Allo stesso modo, i cittadini dei 27 però non pensavano che Brexit significasse la fine dell'Unione Europea. Sono passati 3 anni e mezzo e la Brexit si è trasformata in un processo lento e difficile, come abbiamo appena visto, ripercorrendo le ultime novità, appunto, gli ultimi aggiornamenti. Quindi, al giorno d'oggi, la Fondazione ha riportato in luce il topic, richiedendosi che cosa ne pensano ora i cittadini dei 27. E insomma, che cosa è uscito? Una maggioranza, il 61%, pensa che ci sarà un cambiamento significativo nei paesi dell'UE a causa della Brexit. Il 27% pensa che i paesi dell'UE staranno peggio, mentre solo il 12% crede che l'UE andrà meglio dopo la Brexit.
Gli stati che pensano che staremo peggio in maggiore numero sono, per esempio, pensate un po' ai Paesi Bassi o anche la Polonia. Questo è un dato sicuramente interessante. Mentre gli stati che pensano meno che si starà peggio dopo la Brexit sono, per esempio, Francia o anche la Spagna. Comunque, ci sono diversi dati e diversi risultati in giro per tutta l'Unione Europea. L'altra faccia della medaglia inevitabilmente è il Regno Unito, e infatti il terzo grafico che esce da questa analisi racconta come sarà il Regno Unito, se starà meglio, peggio o allo stesso modo dopo la Brexit, e qui i dati salgono, ovvero quasi tutti sono convinti, o meglio non quasi tutti, insomma un numero maggiore è convinto che il Regno Unito sarà peggio dopo la Brexit.
Infatti i tedeschi e spagnoli sono i più pessimisti, addirittura il 58 e il 50% pensa rispettivamente che il Regno Unito andrà peggio a causa della Brexit, mentre solo il 13 e il 19 pensa che il Regno sarà male.
C'è da dire però che Italia e Francia spiccano anche per il numero di chi pensa che il Regno Unito sarà meglio, col 38% degli italiani e il 34% dei francesi che dicono dopo la Brexit il Regno Unito sarà meglio.
Esatto, quindi a questo punto bisognerà comunque capire, perché qua stiamo andando avanti a sondaggi per vedere che cosa succederà quando, ma marzo è sempre più vicino, siamo già a marzo e non penso che appunto la May potrà ritardare ancora di troppo le sue decisioni.
Intanto parliamo del nostro presidente Tajani, che è stato a New York e Washington per gli incontri ufficiali negli Stati Uniti. Ha incontrato il ministro del commercio Wilbur Ross e ha detto: se siamo capaci di sederci a un tavolo e di essere pragmatici, credo che si possa raggiungere un accordo in modo positivo e scongiurando uno scontro commerciale che non conviene a nessuno se non alla Cina. Si è detto infatti ottimista il nostro presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani, e ha chiesto a Wilbur Ross di aspettare prima di prendere decisioni che implicano dazi e sanzioni nei confronti dell'auto europea.
Poi ha incontrato il segretario nazionale dell'Organizzazione degli Stati Uniti, Luis Almagro, per parlare della situazione in Venezuela. Per il presidente del Parlamento Tajani, le elezioni rappresentano l'unica soluzione possibile, ribadendo il non riconoscimento di Maduro, perché la comunità internazionale non può accettare le violenze del regime di Maduro. Tra gli altri ha incontrato anche il direttore della National Intelligence, con cui ha parlato di sicurezza e di minacce informatiche, anche sicuramente in vista delle europee. Il Parlamento europeo lavorerà a stretto contatto con i nostri alleati per bloccare qualunque attacco alla nostra democrazia, ha dichiarato il presidente. E ancora ha incontrato la portavoce della Camera dei rappresentanti Nancy Pelosi, con cui ha parlato di commercio, sicurezza, antisemitismo, diritti umani, democrazia e protezione dell'integrità delle elezioni. Insomma, il presidente ha detto che è necessario portare avanti il dialogo con gli Stati Uniti perché è nell'interesse di tutti i cittadini.
Siamo alla fine, ma non vi lasciamo soli, perché vi ricordiamo che trovate sul nostro sito, sulle nostre pagine social e su tutte le piattaforme su cui siamo un contenuto nuovo ogni giorno. In questa settimana è uscita l'intervista di Amanda Guida all'eurodeputato Daniele Viotti, co-presidente dell'intergruppo per i diritti LGBT al Parlamento europeo. Il Parlamento europeo ha approvato la risoluzione sui diritti delle persone intersessuali e la lista d'azione per i prossimi 5 anni sui diritti LGBT+. In che cosa consistono e quali sono i prossimi passi, lo sentite appunto nell'intervista.
E poi, come funziona la compravendita di passaporti e della cittadinanza comunitaria? È legale o illegale? Ce ne ha parlato Margherita Dasso e la trovate appunto su tutte le nostre piattaforme.
E poi la nostra Sonia Kurz ci racconta: se i pinguini potessero parlare, che cosa ci direbbero? Ci direbbero sicuramente la loro opinione sull'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea. Infatti la nostra Sonia Kurz l'ha scovato tutte le vittime insospettabili della Brexit.
E poi come sempre il nostro speciale elezioni europee, perché vi ricordiamo si voterà in tutta Europa dal 23 al 26 maggio e noi vogliamo arrivare informati e preparati. Questa volta ci chiediamo come si fa a votare all'estero se non siete in Italia. Ascoltate molto bene, perché le scadenze per fare tutte sono imminenti. Il pezzo è di Alice Masoni e Elvira Fratto, ma la settimana non finisce qui, perché proprio domani parleremo di alimentazione e cibo. Secondo voi quanto cibo nei nostri supermercati è al 100% italiano? Lo scoprirete domani. Noi torniamo ovviamente sempre venerdì prossimo con lo spiegone, ma nel tutto l'arco della settimana troverete sempre i nostri contenuti sul nostro sito, sui nostri social e su tutte le nostre piattaforme: Spotify, iTunes, TuneIn, Google Podcast e tutte le altre. Grazie Nicola.
Grazie Caterina, buona settimana a tutti, ciao.
Eurofonica.
Eurofonica.
Una sola tribù. Raduni. L'associazione degli operatori delle radio universitarie italiane. www.raduni.org